Buonasera da Giulia Riva e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ucraina, la guerra sconfina in Russia, Mosca colpita con dei droni, oggi Putin accusa Kiev di terrorismo, ma le autorità ucraine negano ogni coinvolgimento. Intanto dalla regione di confine di Belgorod arriva una nuova denuncia di attacco, colpiti civili, dice il governatore, ci sono morti e feriti e il direttore della IAEA, Rafael Grossi, presenta al Consiglio di sicurezza ONU un piano in 5 punti per prevenire incidenti nucleari a Zaporizhia. Poi il Kosovo, dove la NATO annuncia un aumento dei suoi militari dopo gli scontri in cui sono rimaste ferite decine di soldati. Il Ministero degli Esteri russo accusa l'Alleanza Atlantica di aver causato le tensioni delle scorse ore legate all'insediamento di sindaci di etnia albanese nella zona a maggioranza serba, in un voto segnato da una bassissima affluenza. E la politica italiana, Meloni incontra i sindacati e cerca di blandirli, accentuare le loro divisioni, istituiremo un osservatorio sui prezzi e vi coinvolgeremo sulle riforme istituzionali, promette la Premier. Soddisfatta la CISL, critica la CGIL, nel PD prime vere difficoltà per Elly Schlein. Dopo la sconfitta alle comunali, la segretaria ha rinviato una missione a Bruxelles per affrontare le critiche interne. Dal Movimento 5 Stelle Conte si dice disponibile al dialogo, ma aggiunge, la destra non si batte coi campi larghi. Nel nostro approfondimento torniamo in Romagna. Mattarella promette che vigilerà sul sostegno alle popolazioni colpite. Sarò accanto al governo, ha detto oggi il presidente durante una lunga visita nelle zone devastate. La situazione nelle zone alluvionate, il valore delle parole del presidente e il governo che non si è lasciato sfuggire l'occasione per provare a polemizzare. In chiusura. Buonasera, per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina oggi la capitale russa è stata colpita con un massiccio attacco di droni, almeno 8 velivoli senza pilota sono stati lanciati nelle prime ore di oggi verso Mosca e 3 hanno colpito grandi torri residenziali in quello che le autorità russe hanno definito un attacco terroristico di Kiev. Il presidente Putin ha detto che l'Ucraina sta cercando di spingere la Russia verso una spirale di rappresaglie e di terrorizzare i russi. Le autorità ucraine hanno negato ogni coinvolgimento, come spesso hanno fatto durante la guerra nei casi di attacchi in territorio russo, mentre gli Stati Uniti hanno detto che stanno ancora cercando di capire cosa è successo, ma che non appoggiano attacchi all'interno dei confini russi. Abbiamo chiesto a Guido Olimpio, esperto militare del Corriere della Sera, da dove potrebbero essere arrivati i droni.
Ci sono molte speculazioni sui mezzi usati e secondo alcuni potrebbero arrivare dall'Ucraina, altri dicono che sarebbero stati usati dei droni più piccoli e quindi questo porterebbe a pensare all'azione eventuale di partigiani. Io credo che nessuno abbia certezza, gli stessi ucraini fanno una cortina fumogena perché come abbiamo visto non hanno neanche rivendicato l'attacco, quindi io credo che queste voci, queste incertezze facciano anche un po' parte della tattica.
Potrebbe essere collegato a quell'attacco invece sul Cremlino?
Dalle foto e dai video che ho visto mi sembrerebbero dei mezzi un po' più sofisticati o comunque più importanti, però gli esperti che studiano i droni li vedo molto cauti. Diciamo che però un buon numero di questi analisti ritiene che possano essere stati lanciati dall'Ucraina.
Ma se arrivassero dall'Ucraina com'è possibile che tutta quella strada senza mai essere intercettati?
È possibile che in questi mesi gli ucraini abbiano testato le difese russe. Noi dobbiamo fissare delle volte degli episodi che non sono isolati. Un'incursione a Belgorod può essere sì un'incursione a Belgorod, ma è propedeutica per qualcosa di più lontano. Quindi possiamo ipotizzare che abbiano trovato dei passaggi, tra virgolette, delle rotte che abbiano sorpreso le difese russe.
La guerra sta comunque progressivamente sconfinando in territorio russo. Oggi il governatore della regione di confine di Belgorod ha denunciato un nuovo bombardamento che avrebbe provocato morti e feriti tra i cittadini ospitati presso centri di raccolta dopo essere stati evacuati dalle loro case. Attacchi di questo tipo per il momento hanno un valore più simbolico che militare e avranno indubbiamente un impatto emotivo sui russi. Abbiamo chiesto a Mara Morini, docente di politiche dell'Europa orientale all'Università di Genova, quale effetto potrebbero avere sull'opinione pubblica.
La reazione nell'opinione pubblica potrebbe essere di due tipi: quelli che sono già socializzati alla guerra e che la sostengono, ovviamente si rafforzano ancora di più sul fatto che l'Ucraina, come presentato dalla propaganda russa, sia uno stato terrorista che cerca ovviamente di attaccare anche da questo punto di vista territorio della Federazione Russa. Coloro invece che sono meno socializzati, che sono anche contrari a questa guerra o che non si sono ancora espressi, potrebbero effettivamente cominciare a dare segnali, se non in maniera così visibile e manifesta, però certamente nella loro cerchia ristretta, di una stanchezza nei confronti di questo conflitto. Uno degli obiettivi di questi attacchi nel territorio della Federazione Russa potrebbe essere anche indurre il Cremlino a diciamo allertare o con legge marziale, quindi avviare una vera e propria mobilitazione generale, una sorta di dichiarazione di guerra, o applicando le leggi contro terrorismo, di dare appunto una sensazione di insicurezza al cittadino. Forse anche per questo motivo che per ora il Cremlino, insomma Vladimir Putin, non ha voluto seguire questa strada, evidentemente per cercare di non preoccupare troppo un'opinione pubblica che si troverà tra qualche mese ad affrontare con le solite procedure anche una campagna elettorale per le presidenziali.
La sicurezza a Zaporizhzhia è fragile e pericolosa. Oggi siamo fortunati che non ci sia ancora stato un incidente nucleare, lo ha detto poco fa il Consiglio di Sicurezza ONU, il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi, illustrando un piano in 5 punti per garantire la sicurezza della centrale nucleare dell'area limitrofa. Nessun attacco da o contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, non usare l'impianto come deposito o base per armi pesanti o personale militare, non mettere a rischio l'alimentazione esterna dell'impianto, proteggere da attacchi o da atti di sabotaggio tutte le strutture, i sistemi e i componenti essenziali per il funzionamento sicuro e protetto, non intraprendere azioni che compromettano questi principi, questi i nodi centrali del piano. Ora in Kosovo, dove oggi ci sono state proteste pacifiche della popolazione a maggioranza serba dopo gli scontri di ieri legati all'insediamento di sindaci di etnia albanese in un voto boicottato dalla maggioranza serba e segnato da un'affluenza di appena il 3,5%. Nelle violenze sono rimaste ferite decine di militari della NATO, tra cui 11 italiani. Oggi si è saputo che le loro condizioni sono migliorate. Il capo della diplomazia europea, Joseph Borrell, ha detto che sta cercando di organizzare un incontro di alto livello tra le parti coinvolte nelle tensioni. Dalla Russia, la portavoce del Ministero degli Esteri ha accusato le forze della NATO di aver causato un'escalation. Da parte sua, l'Alleanza Atlantica ha annunciato un aumento dei suoi soldati presenti nell'area. Francesco Martino fa parte dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Ascoltiamolo.
Una reazione prevedibile, un po' sulla linea di quanto già successo l'anno scorso in Bosnia, in cui appunto le forze della missione europea sono state aumentate. Nel momento in cui ci sono preoccupazioni sul livello di sicurezza, la prima cosa che si fa solitamente è dare un segnale dell'aumentata attenzione. Certo, la situazione in Kosovo non può essere risolta soltanto con la forza, c'è bisogno di un'azione diplomatica importante. La Russia ha tutto il vantaggio nel vedere che l'Unione Europea, l'Occidente in generale, hanno delle gatte da pelare all'interno del proprio cortile interno, perché i Balcani occidentali dal punto di vista geopolitico fanno parte dello spazio appunto occidentale, quindi la Russia non ha alcun interesse a calmare le acque, ma insomma a puntare il dito e rafforzare il legame storico della Russia con la Serbia.
Ora la politica italiana, da Roma, Anna Bredice.
Rilanciare l'assemblea costituente con il nuovo manifesto dei valori del PD. Potrebbe essere questa una via di uscita per Elly Schlein, la prima mossa per affrontare gli occhi puntati addosso da parte di tutti dopo il flop delle comunali. Ogni corrente, ogni area recrimina su qualche aspetto delle scelte della segretaria fatte in questi ultimi mesi. Aver detto che sono solo 2 mesi che è alla guida del PD le è costato un rimprovero dei lettiani, come dire: vuoi far ricadere su di noi la scelta dei candidati nelle città. Chi ha lavorato per la sua elezione e poi non è stato gratificato abbastanza, ha osservazioni da fare, per non parlare di base riformista. Tutti insieme puntano il dito su Elly Schlein, chiedendole di cambiare registro, di decidere insieme, perché da sola i risultati al primo test non si sono visti. Elly Schlein è rimasta a Roma oggi, rinunciando alla missione a Bruxelles. Non era aria, ha riunito ancora i suoi e a fine giornata il motto è ripartire dall'agenda sociale, dai bisogni delle persone e costruire un un'alleanza larga e credibile. L'alleanza è quella con i 5 Stelle, con la sinistra, per vincere le politiche, perché alle europee vince chi prende un voto più degli altri e gli obiettivi di programma per un PD a sinistra sono simili ai programmi degli altri. Sarà competizione quindi, ma c'è anche la necessità di costruire un'alleanza in Parlamento che sia forte, da poter mettere in difficoltà una destra mai così radicata e diventare così convincente una coalizione in grado di non litigare e dividersi. Conte però non fa nessun passo ora, aspetta che sia Elly Schlein ad avvicinarsi alle sue battaglie politiche, a cominciare dalla manifestazione del 17 giugno. Linea allo studio.
E Giorgia Meloni ha incontrato i segretari generali dei sindacati confederali, un faccia a faccia con l'obiettivo di blandirli e di accentuare le possibili divisioni. La Presidente del Consiglio ha annunciato che il governo amplierà il primo scaglione più basso dell'IRPEF e che verrà istituito un osservatorio sui prezzi a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha anche promesso che verrà rivisto il PNRR e che i sindacati verranno coinvolti nella discussione sulla riforma istituzionale. Da Luigi Sbarra della UIL è arrivato l'augurio di buon inizio di un nuovo cammino, mentre dalla CGIL di Maurizio Landini si è annunciato che la mobilitazione continuerà. Ora a Milano, dove ancora una volta la giurisprudenza smentisce il governo sulle posizioni contro le famiglie omogenitoriali. Il figlio di una coppia gay, nato negli Stati Uniti da gestazione per altri, alla morte del padre biologico si è ritrovato di fatto a non avere genitori. Per lui però ora i giudici del Tribunale di Milano, a cui si è rivolto l'altro padre, hanno deciso che il genitore in vita venisse nominato tutore d'urgenza e ora obbligano il Comune di Milano a trascrivere per intero l'atto di nascita statunitense con la doppia paternità. Alessia Crocini è presidente delle famiglie Arcobaleno.
È una sentenza che da una parte ci rende contenti, perché ovviamente mette al sicuro un bambino nei suoi affetti e nei suoi diritti, obbligando il comune a trascrivere integralmente il certificato di nascita di questo bambino che ha subito la perdita del padre legalmente riconosciuto. Dall'altra, diciamo, questa felicità è inficiata dal fatto che ogni volta dobbiamo lottare nei tribunali per ottenere quelli che sono i diritti minimi di cittadinanza, cioè la possibilità per questi bambini di veder riconosciuta la loro reale composizione familiare.
Il Presidente della Repubblica Mattarella oggi è stato nelle zone alluvionate della Romagna e ha promesso che vigilerà affinché le istituzioni nazionali continuino ad aiutare le popolazioni colpite anche quando finirà la fase della prima emergenza. Sarò accanto al governo, ha detto il Capo dello Stato. Ma che cosa significano queste parole? Lo abbiamo chiesto a Michele De Pascale, il sindaco di Ravenna.
Beh, il Presidente ha sempre la capacità di trasmettere il sentimento di empatia, di solidarietà, si percepisce la sincerità del suo messaggio, però oggi ha detto delle cose molto forti. Ha assicurato la presenza dello Stato nei confronti delle comunità che sono state colpite, lo ha fatto nelle città capoluogo della Romagna, ma lo ha fatto anche nei centri più piccoli, e poi ha detto qualcosa in più, ha detto che, diciamo, ci sarà anche la sua di presenza e di presidio su questa vicenda nei prossimi anni, anche quando legittimamente le luci dei riflettori si spegneranno e magari le attenzioni comprensibilmente dei media andranno verso qualche altro evento o qualche altra problematica.
È stato più, come dire, un intervento con il cuore o un'intenzione politica?
Tutte e due, nel senso che credo che, diciamo, ci sia piena fiducia da parte di tutti, compreso quella del Presidente, sul fatto che il governo non farà mancare assolutamente il suo impegno, ma questo è un cammino lungo e sappiamo che, diciamo, i governi in Italia cambiano, quindi ci sarà un cammino da affrontare negli anni, alcune cose andranno fatte subito, alcune cose andranno fatte in un tempo più lungo, però ripeto, la presenza del Presidente e le parole del Presidente ci hanno veramente toccato molto, sia da un punto di vista sentimentale, la dico così, ma anche siamo tutti rinfrancati e rincuorati di questo suo impegno, la sua anche presenza diretta su questo tema e ripeto, questa cosa ci fa molto piacere.
E Per il momento da Giulia Riva e dalle news della notte è tutto, ma torniamo dopo una breve pausa pubblicitaria con il meglio di esteri e della giornata di oggi.